Gli ultimi giorni di maggio il caldo era scoppiato improvviso, precoce. Nelle ore del meriggio, sul prato, la luce accecante era interrotta con un taglio netto dalle sagome scure dei capanni e dei pagliai, e più in là dall'ombra frastagliata delle foglie dei platani. Ma non spirava un alito di vento. Quel silenzio immobile, come sospeso nell'aria, si alternava al coro delle cicale che rinasceva, assordante. Tutti sembravano stanchi. Perfino Corinna non appariva più così fresca e riposata, né si tratteneva come di solito a parlare in cucina, anche perché le faccende urgevano. Le notizie dalla città si facevano sempre più cupe. Il babbo scriveva che lo svegliava ogni notte l'urlo della sirena. Noi cugini quasi ci si sfuggiva l'un l'altro, con un senso di disagio, quasi di vergogna, come se quel non far nulla, lì, in campagna, ci pesasse, fino a divenire intollerabile. Io stavo male. Fino allora non avevo provato il tormento della nostalgia. I ricordi recenti mi avevano accompagnata, i sogni e la speranza mi cantavano nel cuore. Ma ora non più. Mi sentivo anch'io sfinita, come se quel caldo improvviso mi debilitasse non solo il corpo, ma anche l'anima. Le immagini gioiose della mia favola d'amore si stingevano, sbiadivano come faville seppellite fra la cenere. Al sogno succedeva il risveglio, la smemorata nostalgia di un bene perduto, ansia, smarrimento, paura. Per non pensare, per ammazzare la noia, leggevo quasi tutto il giorno, ma perfino i miei cari poeti mi sembravano muti. Elia, Annalena, Uccio, che cosa facevano? Forse più a suo agio era Annalena. Liberata da ogni obbligo di studio e di lavoro, eccettuate le poche faccende per alleviare la zia Clara, la sua costituzionale pigrizia trovava uno sfogo. Dormiva fino a tardi al mattino e anche al pomeriggio faceva una lunga siesta sul prato. Né aveva perduto il suo sano appetito. Visto che non c'era troppa varietà di cibi in campagna, si sfogava con quello che si poteva avere. Fette di pane e scodelle di latte a colazione e a merenda gran piatti di pomodori e insalata. Uccio appariva distratto, assente. Sui muri del Buon Retiro c'erano ancora degli schizzi a carboncino, ma non mi mostrò mai alcun lavoro compiuto. Una volta che lo interrogai più apertamente, sembrandomi che sperperasse troppo del suo tempo, mi rispose: «Ma Isa, tu ti tormenti, ti assilli, sei così impaziente, insegui una meta e vorresti raggiungerla presto, subito. Spendi le tue energie senza risparmio e ti bruci in una gran fiammata. Ma nella vita, nell'amore e soprattutto nell'arte, bisogna saper aspettare. Vedi, a me non importa che scorrano i giorni senza fare nulla. Questa pausa è solo apparente, perché io costruisco dentro». Era insolitamente serio nel dire questo, e io lo guardavo nel profondo dei suoi occhi grigi, striati, dove era una gran luce. Mi sentii consolata. Gli credevo. Uccio era un artista. Aveva scelto la sua via, la meravigliosa via dell'arte. Era qui il suo segreto, la sua forza ed anche il suo rischio. Ma a volte, nel vederlo gingillarsi, oziare, sentivo uno struggimento, quasi un rimprovero, come ne avessi la mia parte di colpa anch'io. Ma che diritto avevo di stimolare lui, io che non sapevo realizzare me stessa? Anche per me, le leggi, che ci impedivano di esercitare la professione, non costituivano un pericoloso alibi. Intanto anch'io sfuggivo ad ogni severo programma di studi e di lavoro, ed ero impaziente, mi mancava la fede, mi consumava l'incertezza del futuro, la nostalgia per un amore impossibile. Meglio essere come Annalena. Lei non si poneva problemi, aspettava con calma e forse il suo destino sarebbe stato migliore. Quanto a mia sorella, non sembrava assolutamente accorgersi della vanità della nostra vita attuale, né pareva in ansia per qualcuno o per qualcosa. Continuava ad alzarsi presto al mattino e si dava da fare come prima. Ma anche quando la vedevo disoccupata, il suo viso non esprimeva mai tormento o noia, ma semmai una soave malinconia. Spesso si rifugiava su in soffitta, come quando scriveva la tesi e sedeva al tavolino dietro le finestrelle tonde. Ma se le proponevo di leggere o di studiare insieme, mi rispondeva: «No, Isa, proprio non me la sento ora». Così ognuno viveva per conto suo, appartato dagli altri. Ma più stanca di tutti noi appariva la mamma. Era smagrita, pallida, e si aggirava per le stanze enormi, disordinate e affollate di mobili, come un'anima in pena. Il 28 maggio avvenne un fatto singolare. Ero in ansia per la salute della mamma, che da qualche giorno stava peggio. Bianca bianca, non mangiava più nulla, e la mattina si levava con le occhiaie livide, violacee. Anche il suo sguardo era mutato. I suoi occhi celesti sembravano aver perso tutta la loro luce. Entrai in camera sua per portarle la colazione. Di solito la trovavo già alzata, seduta vicino alla finestra, col libro di preghiere fra le mani e gli occhi che guardavano lontano. Ma quella mattina fui turbata, appena la vidi. Era ancora in camicia da notte e il candore del lino accentuava l'aspetto quasi spettrale del suo viso. Sembrò non accorgersi della mia presenza. «Mamma», le dissi, «ti senti male? Che cos'hai?» Mi fissò senza rispondere e cominciò a tremare, un tremito convulso che la scuoteva tutta. Allora mi spaventai, non osavo lasciarla per chiedere aiuto. La stringevo a me per farle riprendere calore, ma era fredda, come non avesse più una goccia di sangue. Per fortuna si affacciò la zia Clara e subito dopo corse su mia sorella e Corinna che si trovavano in cucina. In seguito, anche a distanza di anni, i contadini rammentavano quell'episodio. «La povera signora inviò a mugliare, ma noi altri ci si chiappava po', pareva fuori di senno. Come la mucca quando gli si porta via il vitello», dicevano. «Stette a quella maniera tutto il giorno. Un si voleva levar da giacè, un si voleva mette panni. Steva lì tutta bianca, più bianca della camicia, senza mangiar nulla. Ni si bagnava un po' le labbra e le sue figliole piangeano. A un tratto urlò forte, come la scannassero, e pareva aver perduto il sentimento. Ma poi inviò a singhiozzare, a chiamar marito, che era al pericolo in città. La povera signora aveva ragione a fa quel modo, e quella volta dette in dell'indovino. Dette in dell'indovino». La frase diventò famosa e fece il giro di tutti i contadini. Era vero. La mamma ebbe quella crisi proprio il 28 maggio, mentre avveniva il primo terribile bombardamento della nostra città. Il giorno dopo venne su al poggio il fattore. Il babbo aveva telefonato a Colle per darci la notizia prima che si sapesse dal giornale. Si stesse tranquille, tutto era salvo. Seguì una breve lettera. Il babbo ripeteva di stare tranquille, lui sarebbe venuto appena possibile. Non parlava della nostra povera città, né aveva aggiunto una parola di quell'altro che mi struggeva il cuore. La mamma, sebbene debolissima, era tornata completamente normale e mi guardava anzi con i suoi occhi celesti, come inteneriti, senza dirmi nulla. Ma io non avevo pace. Dovevo sapere, ad ogni costo dovevo sapere. Sarei partita, subito. Lo dissi a mia sorella, ma lei non sembrava approvarmi. Le cattive notizie si sanno. Di certo è salvo. I suoi erano già sfollati a Marina. Perché lui avrebbe dovuto essere in città proprio in quel giorno? Scriverà, vedrai. Vedrai, scriverà presto. Mi ripeteva quelle parole consolanti con una specie di dolce cantilena, come una madre che cerchi di calmare, cullandolo, il pianto disperato di un bimbo. Quanto a mia cugina, mi sconsigliava assolutamente. Ma ero matta, chissà nemmeno se i treni funzionavano, con la città quasi distrutta, e se al primo bombardamento ne seguivano altri nei giorni a venire. Tutti scappavano dalla città e io volevo tornarci. Se lui era morto o ferito, lei pronunciava tranquillamente quelle tremende parole. Se lui era morto o ferito, si sarebbe saputo di certo. Se poi non scriveva perché non voleva scrivere, facevo meglio a levarmelo dalla testa. Struggersi per un incosciente così non valeva proprio la pena. Basta, le dissi. Partirò lo stesso. Ma non avevo il cuore di parlarne alla mamma. Temevo di non resistere alle sue preghiere, alle sue lacrime. Invece, con mia meraviglia, non mi disse nulla. Sospirò soltanto e mi dette la benedizione solenne in ebraico, tenendomi a lungo la mano tremante sul capo. Io partii a rotta di collo, scesi giù per la ripida discesa del poggio in bicicletta. Solo Uccio mi aveva approvato, soprannominandomi Zippo l'avventuroso e cantandomi le note della parisina di Mascagni. Io parto all'avventura e solo il cavallo, la bicicletta, mi prendo. Capivo che, pur scherzando come era nel suo carattere, era con me. Mi seguiva con tutto il suo cuore.